Ed eccoci di nuovo in onda. Mi senti?
Sì, ti sento.
Bene, e con te volevamo parlare e commentare queste ultime, diciamo, quest'ultimo risultato del referendum che c'è stato in Tunisia l'altro giorno. Risultato che ha visto una referendum che ha visto una bassissima partecipazione, però in realtà dentro questa bassa partecipazione c'è stata la stragrande maggioranza, più del 94% hanno votato per questa proposta di costituzione di Saied.
Sì, esatto. Allora, fondamentalmente possiamo dire che a livello di affluenza irrisoria, nel senso che siamo arrivati dagli ultimi dati ufficiali al 30,5% di affluenza alle urne, con una percentuale bulgara del 94,5% di persone che hanno votato per il sì. Diciamo che l'affluenza così bassa è abbastanza in linea con l'andamento delle elezioni negli ultimi anni. Fondamentalmente la popolazione tunisina è disillusa da più di 10 anni di politica corrotta che non ha portato avanti le istanze della rivoluzione, con una gravissima crisi economica e con i partiti che di fatto non hanno risposto alle istanze della popolazione. Ne abbiamo parlato più volte in questo programma. Quello che è certo è che invece le persone che sono andate a votare hanno votato per il sì, quindi erano coloro che avevano appoggiato la proposta di Kais Saied. Perché in realtà sono andate così poche persone a votare? Da una parte c'è chi ha risposto a tutta la coalizione dei partiti di opposizione che chiedevano il boicottaggio di questo referendum, sostenendo che andare a votare e votare no dava comunque legittimità a una consultazione che la stragrande maggioranza dell'arco parlamentare riteneva illegittima. Dall'altra parte in realtà ci sono persone che non sono andate a votare per consenso assenso, no? Quello che dicevo prima, le persone sono disilluse, pensano che peggio di così non si possa andare. Ecco, io dal mio punto di vista anche di persona italo-tunisina mi rendo conto che il problema reale per la popolazione era l'arco parlamentare e i partiti, e non si sono resi conto di quanto sia stato pericoloso non andare a votare la modifica della carta costituzionale, perché non è mai stata la Costituzione il problema, è sempre stato il fatto che non è mai stata applicata completamente la Costituzione. Quindi diciamo che lo scenario è questo. Anche a livello di affluenza all'estero è stata bassissima, soltanto il 6% dei tunisini all'estero, che sono circa 1,5 milioni, è andato a votare. Quindi il sentimento che si sente in questo momento è questo: da una parte chi è a favore, e infatti ci sono stati subito caroselli per Kais Saied lunedì sera, e chi in realtà pensa che non cambierà nulla, ecco.
Beh, a me mi sembra che in realtà, insomma, si torna un po' indietro, perché danno molti più poteri al presidente queste modifiche da lui proposte, no?
Assolutamente sì, assolutamente sì. Allora, si cambia completamente assetto istituzionale, da una repubblica semipresidenziale con parlamento monocamerale diventa una sorta di iper repubblica presidenziale. Il presidente della repubblica ha un sacco di poteri, e tra l'altro è un esercizio non di stile quello di non scrivere più poteri ma funzioni legislative, esecutive e giudiziarie all'interno della Costituzione. Nomina fondamentalmente il governo, ha delle funzioni legislative perché può proporre anche delle leggi, nomina i magistrati comunque passando al vaglio del Consiglio Supremo della Magistratura, ma soprattutto per quanto riguarda appunto la parte legislativa, le proposte di legge del Presidente della Repubblica hanno una priorità rispetto al Parlamento, quindi si torna a un uomo forte al potere. Ci sono dei dettagli che mancano all'interno della Costituzione. Io ho avuto modo di leggere la traduzione, non c'è nessun riferimento per esempio al numero di parlamentari che saranno previsti all'interno della Camera eletta, perché appunto diventerà un Parlamento bicamerale con un bicameralismo imperfetto in stile Francia, però appunto non si sa neanche quanti saranno il numero dei deputati che sarà stabilito per legge. Già questo dal mio punto di vista è abbastanza problematico, e poi soprattutto non esiste un'istituzione che possa vigilare l'operato del Presidente, nel senso che la Corte Costituzionale ha diverse funzioni ma non c'è la funzione di supervisione e controllo del lavoro del Presidente della Repubblica, e questo è abbastanza problematico perché non c'è nessuno che possa appunto mettere in discussione una presa di potere, per esempio. Quindi sì, per certi aspetti stiamo tornando molto più indietro, assolutamente. Ha ripreso anche dei passaggi addirittura della Costituzione del 1959, quindi stiamo tornando molto indietro la Costituzione del 2014 era effettivamente all'avanguardia, si ispirava molto anche alla Costituzione italiana. Il vero problema, appunto, come dicevo prima, è il fatto che è la base giuridica, ma non hanno cambiato le altre normative, non hanno mai istituito la Corte Costituzionale, non hanno mai fatto le modifiche necessarie ai codici penali, al codice civile. Quindi il vero problema non è mai stata la Costituzione, ma una classe dirigente che ha sempre guardato ai propri interessi piuttosto che all'interesse del paese. E adesso rischiamo veramente di andare verso un regime autoritario. A me preme sottolineare che la Tunisia non è diventata autoritaria dall'oggi al domani, non siamo sotto dittatura da oggi. Quello che è certo è che questa carta costituzionale pone le basi per un regime autoritario, questo è assolutamente vero.
Però un anno fa, quando esattamente il 25 luglio del 2021, quando Seyed, scioglieva le Camere e il Parlamento, da un punto di vista, diciamo, della pressione internazionale, ma lui stesso lo motivava per dare una botta, diciamo, per cancellare la corruzione dal proprio paese. A un anno di distanza, come la valuti invece questa, diciamo, questa manovra?
Allora, a un anno di distanza posso dire che effettivamente l'anno scorso credevamo fosse quello, nel senso che appunto sono 10 anni di politica corrotta, abbiamo tantissimi dirigenti del Partito Islamista di Ennahda che sono ricercati e sono indagati per riciclaggio di denaro e collusione con organizzazioni terroristiche. Ci sono tantissime problematiche all'interno della classe politica tunisina ed è quello uno dei motivi per cui l'anno scorso appunto c'era tanto sostegno da parte della popolazione. In un anno in realtà non abbiamo visto niente, nel senso che se da una parte Saied ha sempre detto che stava lavorando per togliere la corruzione dal paese, il governo da lui instaurato a ottobre dell'anno scorso a livello concreto non sta facendo niente per le istanze della popolazione. La Tunisia è in una crisi economica importante, sempre sotto ricatto con il Fondo Monetario e la Banca Mondiale rispetto alla richiesta dei prestiti, spesso sotto ricatto con l'Unione Europea e l'Italia per quanto riguarda i flussi migratori, il controllo dei confini, eccetera. Però da un punto di vista proprio concreto c'è un'inflazione galoppante, la disoccupazione che sta aumentando e di fatto il governo non sta facendo granché per poter anche semplicemente dire non abbiamo i fondi ma stiamo cercando di cambiare le cose. Saied si è molto focalizzato sulla modifica della Costituzione invece di pensare a sistemare i problemi del paese, perché ha sempre fatto passare la Costituzione come il problema di base legato alla presenza in Parlamento di quei determinati partiti. E noi che viviamo in un contesto oggettivamente democratico che va avanti da almeno 60 anni sappiamo, anzi di più ormai, sappiamo che in realtà non è la carta costituzionale che porta in Parlamento partiti o meno. Il lavoro da fare di ripulizia all'interno dei partiti, che non ha nulla a che vedere con la carta costituzionale. Diciamo che già all'epoca della Costituente Saied era uno dei sapienti che si era espresso per il presidenzialismo, non voleva un semipresidenzialismo con un Parlamento forte, perché ad esempio il semipresidenzialismo che era in vigore fino a 2 giorni fa era molto più labile rispetto a quello francese, per esempio. Il Presidente della Repubblica non era forte come potrebbe esserlo Emmanuel Macron. Il Parlamento aveva un grosso potere e questa cosa già all'epoca non era nei geni, ecco, di Saied. Adesso ha avuto modo di poter cambiare le cose, di poter fare questa costituzione che io personalmente trovo problematico che sia un docente di costituzionalismo ad aver scritto una costituzione di questo tipo, perché è molto problematica. È riuscito nel suo intento conservatore di tentare di avere un uomo forte al vertice, una persona forte al vertice. Questa cosa, ripeto, non porterà ad avere persone più competenti all'interno del Parlamento, perché sappiamo benissimo che non possiamo scrivere per Costituzione, no? Quali persone possono entrare, quali no, a parte i criteri di eleggibilità più basici, non è che possiamo fare una selezione di questo tipo. Il lavoro che andava fatto era all'interno dei partiti. E il problema è che adesso ci sarà chiaramente la nuova legge elettorale per eleggere questa assemblea dei rappresentanti il prossimo dicembre. Scopriremo quanti saranno e quanto sarà complessa anche questa legge elettorale, la modalità di accesso, tutta la questione legata alle liste, se ci saranno delle liste bloccate oppure no. chiaramente, come dicevo prima, cioè, l'opposizione è molto battagliera, è su piedi di guerra, chiede le dimissioni del presidente, chiede di non riconoscere il voto referendario e invocano elezioni sia presidenziali che legislative il prima possibile. Quindi la situazione è molto tesa.
Sì, anche perché poi, come dicevi te, c'era stata anche l'indicazione comunque di non partecipazione, per cui immagino che l'opposizione si rivendichi anche, no, la percentuale di astensione così alta.
Sì, anche perché se guardassimo a un dato complessivo e non soltanto a quello delle schede, perché se si parla del 94% sembra veramente che la percentuale è chiaramente bulgara, ma se noi compariamo i voti rispetto, inserendo anche l'astensione come se fosse stato un voto, chiaramente si riduce di tantissimo il numero, la percentuale di sì rispetto alla popolazione. Io personalmente non ho condiviso il concetto del boicottaggio, perché nel momento in cui hai un referendum senza quorum, comprendo la questione dell'illegittimità, sono tra le persone che riteneva illegittimo questa consultazione, ma era necessario che, invece che appunto puntare al boicottaggio, si puntasse al no, proprio perché non c'era quorum. E il boicottaggio, noi lo sappiamo molto bene, funziona nel momento in cui il referendum ha bisogno di un quorum per essere valido. Nel momento in cui chiaramente è senza quorum, il 30%, meno del 30% della popolazione ha deciso per il 100%. Quindi io comunque comprendo la loro posizione di legittimità nei confronti del boicottaggio, ma questo non impedirà questa Costituzione di entrare in vigore a giorni, a momenti, perché nella Costituzione stessa è scritto nell'ultimo articolo che nel momento in cui la Commissione elettorale sancirà i risultati ufficiali, la Costituzione entrerà subito in vigore, quindi non sarà neanche a gennaio. E questo sarà già problematico per le elezioni di dicembre. Quindi, da un certo punto di vista, sì, condivisibilissimo il boicottaggio, ma da un punto di vista pragmatico ci ha messo in una situazione un po' complessa.
Certo, ultima domanda, ma non so se vuoi aggiungere delle cose, anche in merito invece a quello che dicevi inizialmente, no? Alla grave crisi economica, anche alimentare, di produzione che c'è in questo momento in Tunisia, perché mi sembra di aver letto che tra le tante proteste che ci sono, in particolare c'è anche quella sui prezzi del grano, no? Che gli agricoltori tunisini chiedono che quantomeno il loro grano abbia lo stesso prezzo del grano ucraino, invece insomma non è così.
Sì, diciamo che ne parlavamo spesso, almeno chi si occupa di Africa ne parla spesso da quando è scoppiata la guerra in Ucraina, che in realtà questa guerra avrà ripercussioni enormi per i paesi extraeuropei, in particolare per quanto riguarda appunto l'accesso al grano. Diciamo che la produzione interna è chiaramente più bassa rispetto a quella dell'importazione che arriva dal grano ucraino, che chiaramente è una quantità, un quantitativo maggiore, e già verso la metà di giugno era aumentato tantissimo il prezzo del grano, addirittura i sacchi per fare il couscous sono stati dimezzati a livello di chilo, cioè la semola che veniva venduta a sacchi di 50 kg adesso è ridotta a 20 kg per lo stesso prezzo. Non solo, manca zucchero, manca olio per friggere, che è l'olio di girasoli, che arriva anche quello dall'Ucraina, hanno tutti dei prezzi esorbitanti. E chiaramente la situazione è estremamente problematica, perché c'è una sorta di controllo dei prezzi dei beni di prima necessità che in parte dovrebbero essere coperti dallo Stato, che in questo momento non riescono ad essere coperti dallo Stato, perché lo Stato ha un buco enorme da un punto di vista finanziario e quindi non riescono a calmierare i prezzi in modo tale che le persone riescano ad accedere ai beni di prima necessità. Un'altra cosa che costa tantissimo è il riso. Il riso in questo momento è diventato introvabile da una parte e un bene di lusso dall'altra, per il prezzo che ha al chilo. Per dire, costa 6 dinari al chilo, 6 dinari al chilo vorrebbe dire il rapporto all'euro e al nostro costo della vita è come se il riso costasse sui 15 euro al chilo, ed è tantissimo per un paese in cui lo stipendio medio è 80 euro al mese. Quindi la situazione è estremamente problematica, e anzi si teme che la crisi economica da una parte e anche questa crisi politica istituzionale dall'altra possa portare a nuovi flussi migratori, e Io metto in discussione anche gli accordi dell'Italia, voglio vedere in questo momento come si possa rifiutare per esempio di fare richiesta di asilo a chi arriva dalla Tunisia nel momento in cui Kais Saied sta prendendo in mano di fatto tutto lo Stato, e quindi il rischio di un sistema simile al sistema di Ben Ali, quindi non libero, porterà delle persone a scappare. Sono molto curiosa di vedere come l'Italia gestirà da questo punto di vista i rimpatri delle persone che ormai inizieranno a scappare dalla Tunisia.
Beh, cioè, sinceramente spero di sbagliarmi, però se senti le ultime dichiarazioni dei politici che si preparano anche qui a una campagna elettorale, non abbiamo molto da ben sperare, sappiamo che...
No, assolutamente, è proprio quello che temo, sinceramente.
Mostrarsi dure e difendere le proprie frontiere, probabilmente c'è una rincorsa a destra da tutte le aree del nostro Parlamento, mettiamola così.
Sì, quindi assolutamente.
Probabilmente andrà aumentate le mobilitazioni che partono dal basso, anche il discorso di riuscire a superare in questo momento questa concezione di frontiere che veramente diventa sempre più assurda se vediamo gli ultimi ipotesi, no? Da quella della pandemia a quella della guerra, quanto incidono gli eventi che avvengono fuori del nostro territorio, dentro in qualsiasi parte del mondo in cui uno sta, per cui non si capisce che frontiere vanno difese. Bene, non so se vuoi aggiungere delle cose, se no io ti ringrazio anche per la chiarezza. Non so se puoi dire qualcosa più interno rispetto a quella che è la comunità italo-tunisina qui da noi, se ci sono delle prospettive, dei momenti, delle discussioni.
Allora, l'unica cosa che posso dire su questo è che in realtà, come dicevo, i dati dell'affluenza sono bassissimi. Credo che in Italia non siamo arrivati neanche al 2% delle persone aventi diritto che si è recato alle urne, nonostante in realtà l'ambasciata si sia attivata per creare tantissimi posti, quindi in realtà non c'era neanche la scusa del dire non c'è un posto nella mia città, anzi credo che abbiano creato una cosa come 150 seggi, ma all'estero è sentito ancora di meno, cioè se già in Tunisia appunto le persone non... perché poi il 25 luglio è anche la festa della Repubblica, quindi è un giorno di festa, è un festivo, e fare un referendum in un giorno festivo è come se mettessimo noi un referendum il 25 dicembre o il 2 giugno, è abbastanza insensato a livello di affluenza, e appunto all'estero è percepito ancora meno. Dipende tanto dalle vicinanze politiche. Tantissime persone in realtà all'estero non sono andate a votare perché sono vicine a alcuni partiti che erano per il boicottaggio, quindi soprattutto ad esempio in Italia, in cui il partito di Ennahda è sempre stato molto forte alle elezioni con i seggi esteri, mi viene da pensare che tanti non siano andati a votare per boicottaggio in linea con il partito. In questo momento sono tutti abbastanza disinteressati, è una cosa che ho notato, c'è un disinteresse perché è come se si fosse gettata la spugna rispetto a un tentativo di cambiamento fatto ormai più di 10 anni fa, spugna che invece non viene gettata giustamente in patria, proprio perché comunque le persone sono lì che vivono sulla loro pelle quello che sarà il cambiamento, quello che è stato il cambiamento. Quindi questa è l'unica cosa che mi sento di dire della comunità all'estero, sono tutti molto più disinteressati, forse siamo molto più preoccupati per le elezioni in Italia, sapendo che appunto le posizioni dei partiti che probabilmente avranno la maggioranza parlamentare non sono molto favorevoli nei nostri confronti, e l'abbiamo visto in Francia, lo stiamo vedendo in Italia, quindi credo che in realtà le comunità in diaspora sono un po' più preoccupate in questo momento delle elezioni dei paesi in cui vivono. Però chiaramente c'è anche questa parte di appunto appoggio ai partiti che hanno sempre votato in questi 10 anni.
Bene, io ti ringrazio, sicuramente avremo modo di riparlare, anche di poter accogliere il tuo punto di vista, anche come dicevi te, anche rispetto alle nostre elezioni. È vero che questa radio non ha mai creduto troppo ai processi elettorali, però vediamo come si dipanerà anche questa campagna elettorale, magari il tuo punto di vista potrebbe essere molto interessante. Bene, no,
assolutamente. Ti ringrazio molto per l'invito.
Al prossimo appuntamento, allora. Ciao, grazie.